friends. It's really a grand privilege to be here tonight.
Buonasera amici, è veramente un grande privilegio di essere qui questa sera. È ancora una cosa di essere di nuovo ad Arkansas, è un'altra cosa di essere qui sui campeggi. Io credo che questo è il mio primo raduno all'aperto, a cui sono intervenuto da lungo tempo. Io ho avuto l'invito di venire e di iniziare con voi e ho udito dal momento che siamo appena arrivati che voi siete stati avendo un periodo stupendo a questo incontro. Io sono così grato per questo. Ed io venendo lungo la strada alcuni momenti fa con mio figlio, e noi stavamo parlando riguardo ad anni fa, quando io per la prima volta venni qua giù in Arkansas, era il primo dei miei convegni. Quando per la prima volta incominciai era in Arkansas, nel carattere evangelico dei convegni comuni. E da allora sono stato 7 volte attorno al mondo, adesso di nuovo in Arkansas. È come la moneta falsa, ritorna sempre. Io in ogni luogo dove sono stato, io suppongo negli Stati Uniti, ho chiesto, qualche persona qui è dell'Arkansas. Io ho sempre avuto amici dell'Arkansas, molti vicini in ogni luogo. E io ho sempre detto, alcuni dei cuori più fedeli, credo che mai battino, sono sotto le vecchie camicie blu, qua giù in Arkansas. Veramente gente fine, io vi amo. E io sono grato a Dio per l'opportunità di essere di ritorno questa sera in Arkansas, essere qui con voi. E così penso che abbiamo ancora 2 sere rimaste nel congresso, e per avere l'opportunità di giungere ed esprimermi amore per Gesù Cristo ed avere comunione con voi gente, il nostro bel gruppo di fratelli qui. Ci sono molti di loro che non conoscono. Ho dato giusto un'occhiata e ho visto uno che conosco, il fratello Jack Moore. Mi è giusto capitato, e la sorella Moore, capitato di conoscerli dunque. Noi siamo certamente felici di essere presenti. Ebbene, io so che tutti i giorni voi dovete essere stanchi, fisicamente stanchi. Noi non siamo mai abbastanza stanchi di lodare e benedire Dio per la sua bontà. Quanto meraviglioso Egli è. E tuttavia tutto il giorno, e poi quando si fa sera, allora arrivo qui io. E io sono uno di quel genere di ministri che è venuto a dare l'impressione di parlare per lungo tempo. Tuttavia non penso che noi lo faremo adesso per questo affollamento nel congresso. Voi avete udito grandi oratori senza dubbio per tutti i giorni durante il congresso. E poi stare qua su sulla piattaforma davanti a questi fini oratori, io mi sento molto piccolo nello stare qui. Uno dei ministri a cui ho appena stretto la mano mi ha detto che questo è il vostro primo servizio che avete in questo tabernacolo. Io lo chiamerei, io non so proprio esattamente cosa, questo tempio, qualsiasi cosa sia. E noi siamo certamente grati di nuovo per l'opportunità di entrare in una nuova chiesa, qualcosa che è stata eretta per la lode e l'onore di Dio. Com'è meraviglioso. E noi ci siamo appena trasferiti di nuovo, non trasferiti di nuovo, appena ritornati dalle vacanze della scuola per i bambini. Noi abitiamo a Tucson, Arizona adesso, e ha fatto terribilmente caldo laggiù, ma noi constatiamo che è un po' più caldo qui a casa che non lo era laggiù a causa della tremenda umidità, e questo quasi ci abbatte dopo esserci quasi abituati all'aria di là. Noi giungemmo in patria, avemmo il primo servizio sabato scorso e abbiamo visto il Signore Gesù continuare la sua grande opera d'amore e di potenza in mezzo alla gente. E lo stesso Evangelo che ho predicato a voi qui 15 anni fa qui in Arkansas, io credo ancora la stessa cosa, proprio non cambia, è Cristo. Domenica ci fu qualcosa che successe nella chiesa. Accade semplicemente di guardarsi intorno e vedere il gentiluomo su cui il miracolo venne compiuto. Notate, noi tutti amiamo vantarci sul Signore Gesù, noi amiamo farlo. E una donna una volta mi disse, lei disse che era il solo difetto che lei potesse trovare in me, io mi vanto troppo di Gesù. Io dissi, io sicuramente entro in cielo se quelli erano tutti i difetti che io avevo, vantando Gesù. E quindi lei proprio non pensava che lui era divino, lei cercò di dire che lui era semplicemente un uomo, un filosofo o un profeta o qualcosa di quel genere, ma io dissi che egli era Dio. E lei disse, io posso provarti che egli non era Dio. E io dissi, io non credo che puoi fare questo. Lei disse, io posso provare che egli era soltanto umano. Io disse, ebbene, ammetterò che egli era umano, ma egli era entrambi, umano e divino. Lei disse, egli non poteva essere divino. E io disse, egli era divino ed egli è divino. Lei disse, egli non poteva essere, disse, io te lo provo con la tua stessa Bibbia. Io disse, va bene. E lei disse, in San Giovanni, l'undicesimo capitolo, per la strada, giù alla tomba di Lazzaro, la Bibbia ha detto che Gesù pianse. Io disse, cosa ha da fare questo con ciò? Lei disse, ebbene, se egli piange, ciò prova che egli non è divino. Io disse, signore, il tuo argomento è più anacquato che il brodo fatto da un'ombra di un pollo che è morto di fame. Io disse, tu lo sai bene, disse. Egli era umano mentre quando andò alla tomba di Lazzaro piangendo, questo è vero, ma quando raddrizzò le sue piccole spalle e disse, Lazzaro, vieni fuori, e un uomo che era stato morto per 4 giorni stette sui suoi piedi e visse di nuovo, quello era più che un uomo.
I still believe him to be that.
Io credo ancora che lui è così.
Domenica,
mentre stavo parlando, io stavo chiedendo alla gente di voltarsi indietro nel tabernacolo e di darsi una stretta di mano l'uno all'altro. E là c'era un caro amico, io avevo appena imparato ad amarlo, e gli semplicemente entrò nella chiesa, lui e sua moglie. Sua moglie è un'infermiera diplomata, e lui stesso è un inglese, lei è una norvegese. Come ciò proprio è accaduto non so, tuttavia però loro sono entrambi persone fine. E questo fratello aveva avuto un po' qualcosa che non andava presso poco nel suo cuore. Un cristiano molto fine, anche un uomo intellettuale. Egli svolge un'opera laica per ragionieri e così via. Ed egli si voltò dietro e quando lo fece lo colpì un attacco cardiaco e si abbatté sul pavimento morto. E sua moglie, essendo un'infermiera, lo agguantò velocemente, afferrò il suo polso sul suo cuore e andato. Io osservai la sua faccia molto nera, i suoi occhi si erano rivoltati indietro. I suoi occhi non si erano chiusi semplicemente, ma i suoi occhi si erano cacciati in fronte. E io giunsi dalla piattaforma, cercai di tenere il pubblico tranquillo. Molte persone stavano cercando di aiutare la sorella, naturalmente, in quelle condizioni con suo marito. Qualcuno mise qualcosa sulla sua testa, o piuttosto sotto la sua testa. Io afferrai il suo polso, il suo braccio. E non c'era più nessuna pulsazione come non c'è in questo pezzo di legno. E allora mi inginocchiai e pregai, Signore Gesù, ti prego, restituisci al nostro fratello Way la sua vita. E il suo cuore batté 4-5 volte e cominciò a battere di nuovo regolarmente. Egli sussurrò di nuovo ancora e stava cercando di parlare. Egli non poteva parlare. Il sangue si ferma quando il cuore si ferma. E fu fermo qualche momento prima che il suo sangue si mettesse a circolare proprio bene. E io udii lui chiaramente il mio nome. Allora io udii lui chiamare il mio nome e allora tornai indietro sulla piattaforma. Fratello Way, vorresti semplicemente alzarti su così che la gente potrebbe vedere chi era quello? Quello è l'uomo che cadde morto domenica mattina per un attacco cardiaco. La sorella Way, sua moglie infermiera che stava là a prendere il suo battito, e vedete che lui... Questo forse suona molto strano per la gente che non vuole credere a queste cose, ma io ho visto il Signore Gesù risuscitare i morti molte volte, e questo non è nuovo per noi. Io penso che è bene di vantarsi di Gesù, ma penso che dovrebbe essere qualche verità intorno a cui vi state vantando. Così noi abbiamo visto Lui, io l'ho visto negli ultimi 15 anni, in molti casi infallibili, risuscitare i morti. Specialmente uno in Messico, dove ci trovavamo io e il fratello Moore, e città del Messico, un piccolo bambino morì una mattina alle 9 di polmonite nell'ufficio del medico, e la piccola donna, noi non potevamo convincerla. Ebbene, l'uomo aveva distribuito tutte le carte di preghiera e noi proprio dovevamo numerarli non appena giungevano. Non c'erano più carte di preghiera e questa piccola sorella spagnola, intorno io credo ai 24 anni, aveva un piccolo bambino morto e stava piovendo e lei lo teneva sotto una coperta. E la sera prima di quella c'era stato un uomo cieco che era probabilmente così vecchio come sarebbe mio padre, probabilmente 70 anni, cieco, ed egli ricevette la sua vista quando io stavo pregando per lui. E quella sera la piattaforma praticamente era così larga come questo in senso trasversale qui, era semplicemente coperta di mucchi del genere alto, 2 o 3 piedi, coperta proprio con scialli e cappelli e vecchi abiti che loro avevano messo là sopra. E questa piccola donna stava cercando di giungere lassù, e Billy Paul, mio figlio, venne e disse, papà, io ho quasi 300 uscieri là e tutti i 300 non possono trattenere quella piccola donna. Lei tenere un bambino morto sotto una piccola coperta blu. Io dissi, bene, io dissi a fratello Jack Moore, vai giù. Fratello Jack Moore e abbiamo molte cose in comune. Io non voglio dire che noi ci somigliamo, perché egli è un tal bell'uomo. C'è però una cosa riguardo a fratello Moore. Noi entrambi dividiamo i nostri capelli allo stesso stesso modo, molto. Non abbiamo molte cose in comune, io pensai. Lei non mi ha mai conosciuto, dovettero calarmi giù su delle corde e degli arnesi per riuscire ad entrare. Così io mandai giù per pregare per il piccolo bambino. Io pensai, ebbene, lei non saprà mai la differenza. E così stavo iniziando a parlare di nuovo quando il fratello Spinoza, molti di voi fratelli lo conoscono, della costa occidentale, stava facendo la traduzione. Quando fu là fuori dentro l'arena, città del Messico, e io guardai fuori sull'udienza e vidi una visione di un piccolo bambino messicano che stava seduto sorridendo. Perciò dissi, portate la piccola signora qui. Così posai le mani sulla piccola morta, rigida forma fredda, i suoi piedi iniziarono a scalciare ed egli iniziò a gridare ed era là, vivo. E io mandai un corriere, Spinoza lo fece per verificare con il medico, per ottenere una dichiarazione prima che potessimo trascriverlo. Il medico scrisse una disposizione che quel bambino morì quella mattina nel suo ufficio verso le 9. E questo fu verso le 10:40 di quella sera. Il bambino oggi vive godendo di buona salute, per l'onore e la gloria di Dio. Perciò vedendo molte cose accadere, noi non avremmo da dire riguardo al nostro fratello Weyla, ma la verità è la verità, e Dio non fa queste cose giusto per... Egli vuole che siano conosciute e che le persone sappiano che lui le ama, e per la grazia di Dio, fratello Weyla, siete in mezzo a noi questa sera, vivente, noi siamo riconoscenti per questo. Io pensavo, essendo a campeggio, giungendo, proprio non voglio interrompere il gran momento, Dio mi stava dicendo questo pomeriggio, disse, tu parli intorno alle genuine a Pentecoste all'antica, disse, aspetta finché non giungi laggiù. Disse, loro cantano come se avessero avuto l'esperienza da 50 anni. Io dissi, io lo credo che alcuni di loro ce l'hanno, sì, da 50 anni. E io semplicemente amo di giungere a un incontro come questo. Credo che è così per ognuno di noi, dove entriamo dritti in esso. Come io avevo l'abitudine di raccontare una piccola storia intorno a pescare, su nel nordico New Hampshire, stavo pescando le trote. E lassù in cima alla montagna aveva una piccola tenda collocata lassù, oh, quelle piccole tente cucciolo del governo. E avevo trovato un posto dove c'erano molte trote. Era dietro sotto un cespuglio. E là c'era un salice del tipo atalce. Ogni volta che cercava di inumidire la mia esca, solevi imbigliarsi nel salice. Così quel mattino mi alzai, andai lassù presto e pensavo, batterò quei salici. Io solevo giusto, se ammazzavo un pesce allora solevo mangiarlo, altrimenti l'avrei lasciato libero. Così avevo tutta la settimana intorno a tutto quello di cui mi potevo occupare, ed io ero lassù da solo. E mentre io ero andato via quel mattino, sulla mia strada del ritorno, una vecchia madre, orso e due cuccioli erano andati nella mia tenda. E voi discorrete intorno alle cose rovinate. Loro veramente l'avevano distrutta per bene. E loro avevano fatto a pezzo ogni cosa. Io pensai, quando ritornai, udì un rumore, diede un'occhiata e dei piccoli cespugli da cui stavo venendo. E la vecchia madre, orso e tutti loro stavano proprio avendo il loro momento, lasciando da cima a fondo ogni cosa. Ed essa mi vide e corse via tubando ai suoi cuccioli. Uno dei cuccioli venne e l'altro non venne. Un piccolo tipo di primavera, appena così alto, stava seduto in questo modo. E io pensai, ebbene, in che cosa è così interessato il piccolo amico? E io andai intorno e guardai, allora disse, esci fuori di là, esci fuori di là. Adesso semplicemente sedeva là, io pensai, e osservai la vecchia madre, perché voi sapete, lei vi graffierebbe se fareste gli stupidi con i suoi cuccioli. Perciò io osservavo, là c'era un albero abbastanza vicino, sapete? Io avevo una vecchia pistola arrugginita che stava lassù nella tenda. Era probabilmente andata in pezzi allora, e comunque non volevo sparare alla vecchia madre e lasciare due orfani nella foresta. Così continuavo ad osservare quell'albero, andando attorno per vedere che cosa era così affascinato il piccolo mio amico. E sapete, a me piacciono le frittelle, noi siamo tutti sudisti, non è vero? Frittelle è quello che loro sono qua giù, sapete, così a me veramente mi piacciono, non ci sono molti metodisti intorno a me piace versare sulla melassa, io veramente la battezzo bene, la verso completamente su di loro, così a me non piace giusto una piccola spruzzatina come l'avete voi qui in questi luoghi, ma piccola cosa, a me piace di andare dove realmente la si versa sopra, sapete, si dicevano ben mischiate e pesanti. Io avevo con me un secco pieno di mezzo gallone di un vecchio sciroppo di sorgo. Questo piccolo orso aveva tolto il coperchio e si stava davvero gustando la mia melassa. Essa aveva preso la sua piccola zampa e l'aveva infilata giù in questo secchio, sapete? Non sapeva come tirar fuori la melassa. Quindi infilava la sua zampa giù nella mia melassa e poi la tirava su e leccava quando essa veniva giù. Io vi dico che quando andai attorno a tirare la sua attenzione, egli mi guardò, non poteva né vedermi, era pieno di melassa dalla punta della sua testa fin giù alla sua piccola pancia. Proprio così pieno di melassa, i suoi occhi, esso non poteva nemmeno aprire i suoi occhi per guardarmi, sapete? Cercando di farlo. Io pensai, ciò è vero, non c'è condanna per quello che stanno mangiando. Mi metti in mente una buona vecchia riunione pentecostale, quando noi mettiamo le nostre braccia giù in quella giara di miele intorno a quel profondo, sapete, di quel miele pentecostale. Sapete la cosa strana riguardo a ciò? Dopo che esso si riempì lo stomaco, il mio secchio si asciugò, andò verso sua madre e il suo piccolo fratello, la madre lo leccò. Perciò, sapete, io spero che ne mettiamo così tanto su di noi qui, che quando noi andiamo a casa, quelli che non sono venuti leccheranno da noi un po' della nostra esperienza. Diciamo loro intorno a che grandi cose il Signore ha fatto qua giù a Hot Springs. Il Signore vi benedica. Ed ora credo che loro mi hanno detto che non lo hanno capito in tempo o qualcosa d'altro per annunciare di distribuire delle carte di preghiere per pregare per gli ammalati. Alcuni numeri sulle carte li chiamiamo e preghiamo per loro. E ora in quel modo, così mi si dà una sera presso poco per mettermi al corrente. E così domani sera penso che distribuiranno le loro carte di preghiera già nel pomeriggio, è così? Sì? Voi avete già alle 6? Alle 6 domani sera. Ora pensavo che stasera noi prendiamo giusto una piccola porzione della scrittura qui e la leggiamo e vediamo se possiamo trovare quello che il Signore avrà da dirci. E adesso, giusto prima che noi apriamo il libro, parliamo all'autore del libro mentre chiniamo i nostri capi. Prima che noi preghiamo e i vostri capi siano chinati e tutte le preoccupazioni e il divertimento della giornata, il breve senso dell'umore che noi abbiamo avuto, spingiamo semplicemente da parte adesso perché ci stiamo avvicinando al re. E qualche speciale richiesta che si desideri essere ricordato, vorresti semplicemente alzare la tua mano e dire: Signore, dritto giù nel tuo cuore, semplicemente mantieni la tua richiesta. Padre nostro celeste, noi consideriamo questo un tale privilegio, Dio altissimo, di venire nella congregazione del Signore per avere comunione insieme, testimoniando, raccontando delle grandi cose che tu hai fatto. E i luoghi in cui noi siamo stati, e ciò proprio mi ricorda di Atti 4, nella Bibbia. Quando loro ritornarono, stanno parlando di quello che il Signore aveva fatto. E tutti loro pregarono, il luogo fu scosso dove erano radunati insieme. Dio, noi non siamo ansiosi questa sera di vedere l'edificio scosso, ma ci piacerebbe che tu scuota noi, Signore, scuoti il nostro intelletto, scuoti i nostri esseri, le nostre emozioni, i nostri cuori, dell'intelletto, affinché possiamo andarcene di qui questa sera più determinati che mai di servirti. Affinché possiamo sentire la presenza di una nuova fresca Pentecoste dello Spirito Santo che si versa su di noi da capo e di nuovo come giù in questi boschi e colline in Arkansas 50 anni fa, quando gli antenati vennero fin qui in cavalli e carri predicando questo Evangelo. Qui, Signore, possiamo noi, i latori di questa grande degna causa che tu hai mandato attraverso qui, possiamo noi non essere confusi di questa grande cosa, ma che possiamo camminare nelle orme di quelli che andarono prima di noi, Signore, portando lo stendardo del Signore Gesù, possano altri che non hanno ancora accettato questo grande piano di salvezza che Dio ha stabilito per noi nella Scrittura, predicendo completamente giù attraverso il Vecchio Testamento, ed oggi noi lo stiamo godendo. Può esserci un grande scuotimento in mezzo a noi, Signore, un rinnovamento della fede e un rinnovamento degli sforzi. Ti ringrazio per questa convenzione, per questo gruppo di persone che sta ancora resistendo, Signore, in quest'ora di prova che è venuta sulla terra per provare quelli che stanno professando di essere cristiani. Possiamo noi essere trovati alla fine degni di entrare nella gioia del Signore che è stata preparata per i redenti dalla fondazione del mondo. Benedici la tua parola, Signore. Ricordati ogni mano che si è alzata. Tu conosci l'obiettivo, tu conosci il motivo, tu conosci la richiesta dietro quella mano. Io prego Dio che tu voglia concederlo a ciascuno. Possa ogni uomo o donna, ragazzo o ragazza che hanno sollevato una mano, che vorrebbero più salvezza o un'andatura più stretta o di conoscere te come il loro salvatore, non possono mai abbandonare questo campo finché quella richiesta sia corrisposta. Per quelli che sono malati e bisognosi, noi preghiamo a Dio che ci sia una tale ondata di guarigione attraverso questo luogo, che non ci sia una persona debole che giunga in questo campo e se ne vada nel modo che è arrivata. Tu che puoi risuscitare un uomo dalla morte e presentarlo qui davanti a noi, ciò mostra che tu sei lo stesso Dio che stava là presso la tomba di Lazzaro, chiamandolo di mezzo ai morti. Padre, fai sapere loro che tu sei lo stesso ieri, oggi e per sempre. Qui stai uno in mezzo a noi questa sera, richiamato indietro proprio alcuni giorni fa dal paese al di là dell'ombra della conoscenza dell'uomo in questa vita. Come ti ringraziamo per questo. Benedicici insieme adesso mentre noi meditiamo la tua parola, perché veramente la tua parola è verità. Tu e la tua parola siete uno e non potete essere separati. Perciò ti chiediamo le tue benedizioni su di noi, Padre, mentre aspettiamo che tu ci parli questa sera attraverso Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Ora, se voi volete, mi piacerebbe di rivolgermi alle scritture e così via. Io presso a poco mi adagiai sul letto e mi addormentai. E per prima cosa Bill arrivò e disse: andiamo. Dissi: tu intendi che è l'orario di chiesa? Io dovevo tirare fuori un piccolo gruppo di scritture che avevo usato prima, su cui parlare questa sera. Io pensavo che forse ci sarebbero distribuite delle carte e ci sarebbe la preghiera per i malati e così via. Ho notato da quando sono entrato qui due persone adagiate sui letti a ruote. Forse vengono affinché venga pregato per loro questa sera. Ebbene, Billy venne dietro e disse: io veramente non sono arrivato in tempo, papà. Parlando riguardo a ciò, disse: noi ci proveremo domani sera. Io dissi: va bene, vedi se puoi persuadere i fratelli e distribuire delle carte. Allora adesso voglio che voi vi rivolgiate con me al secondo libro dei re, al primo capitolo, e poi inoltre voglio che vi rivolgiate là a Geremia, l'ottavo capitolo, il 22esimo verso. Leggiamo giusto una porzione di questa scrittura. Allora Moab si ribellò contro Israele dopo la morte di Acab, e Acazia cadde giù per la grata della sua camera superiore che era in Samaria, ed egli fu malato. Ed egli mandò dei messi e disse loro: andate e domandate a Baal-Zebub, il dio di Ecron, se io mi ristabilirò da questa malattia. Ma l'angelo del Signore disse a Eli, il Tisbita: levati e sarà ad incontrare i messi del re di Samaria e di loro. E perché non c'è un dio in Israele che voi andate a domandare Baal-Zebub, il dio di Ecron? Perciò così dice il Signore Dio: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma di certo morirai. Ed Elia se ne andò. E poi nel libro di Geremia, l'ottavo capitolo, il 22esimo verso, non c'è Balaam in Galaad, non c'è balsamo in Galaad, non c'è nessun medico là. Perché allora la salute della figlia del mio popolo non è stata riacquistata? Io voglio parlare, se noi lo vorremmo citarlo sul soggetto, perché? Cioè una domanda. E Dio sta chiedendo questa domanda. E Dio è eterno, noi sappiamo che Egli lo è, Egli è immortale, Egli non ebbe mai un inizio e non può mai avere una fine. L'eternità non è mai iniziata, essa non finisce mai, poiché è eterna. E Dio non può cambiare la sua mente e nemmeno la sua via. Questa è la ragione che noi siamo come persone che non accetteranno credi se essi sono contrari alla parola, poiché noi crediamo che Dio e la sua parola sono la stessa cosa. Noi crediamo che la Bibbia dice in San Giovanni, al primo capitolo, che nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola fu fatta carne e abitò in mezzo a noi. Perciò quando Dio dice qualcosa, Egli non può domani o in qualsiasi altro momento mai ritirarlo, semmai Dio è chiamato sulla scena per prendere una decisione. E la sua stessa decisione è eterna e non può mai essere cambiata. E Dio fu chiamato a prendere una decisione per la razza umana nel giardino dell'Eden, quando fu commesso il primo peccato. Poteva Egli mai di nuovo essere capace di redimere il suo figliolo perduto di nuovo nella comunione con Lui? Ed egli fissò un programma, esso non è mai cambiato attraverso la via del sangue. E seguite le scritture, esso non è mai mutato o cambiato, e mai lo può, perché è la decisione di Dio attraverso il sangue. Anche se noi cerchiamo di alterarla, noi abbiamo cercato di educarla, abbiamo cercato di denominarla, abbiamo cercato di fare ogni cosa che c'è nella legge dell'uomo per cercare di cambiare quello, come fece Adamo attraverso foglie di fico e così via. Ma ciò rimane sempre: il sangue è il solo luogo di adorazione. Perciò insieme questa sera noi possiamo trovarci non come una denominazione, probabilmente molti di noi insieme, noi però non possiamo trovarci qui per rappresentare una denominazione, noi dobbiamo trovarci qui in questa comunione sotto il sangue di Gesù Cristo. Noi possiamo essere tutti fratelli, sorelle. Dio prepara una via per l'uomo e poi l'uomo rifiuta di camminare in quella via. Allora Dio ha il diritto di chiedere: perché non l'hai fatto? E questo è ciò che fece allora, e questo è ciò che egli fa adesso, e questo è il motivo per cui ciò che egli chiederà nel giudizio. Loro hanno chiesto perché. Ora, leggendo la nostra scrittura, incominciando proprio immediatamente dopo la morte di Acab, un re malvagio, un credente tra virgolette, un uomo che sapeva quello che era giusto fare, e tuttavia non aveva il coraggio di allungare il passo e di fare quello che sapeva che era giusto fare. Io semplicemente penso: se questo mondo oggi non è contaminato con gli Acab, questo cristianesimo in cui noi viviamo non è contaminato con gli Acab, con uomini che sanno che è giusto dare la loro vita a Dio ed essere riempiti con lo Spirito e seguire l'insegnamento della Bibbia, e tuttavia senza il coraggio di stare in piedi e farlo. Mi ricorda di nuovo un'altra situazione come quella in Sodoma. La Bibbia ha detto: i peccati di Sodoma tormentavano ogni giorno l'anima giusta di Lot, e come quell'anima umana era giusta ed egli guardava fuori sui peccati del paese, e gli sapeva che quello che non andava, che lo stavano agendo male, tuttavia senza il coraggio di rappresentare la sua convinzione. Nessuna meraviglia che l'intero mondo è diventato una Sodoma e Gomorra. E come i Lot di oggi attraverso la nazione attorno al mondo, stando nelle chiese, i quali sono convinti che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre, e che la sua potenza è proprio così reale oggi come lo era sempre, senza il coraggio di stare in piedi sul pulpito e di denunciare il peccato per via di qualche barriera che li comunicherebbe da una comunione in cui loro si sono uniti. Tuttavia ritornate al sangue di Gesù Cristo, il solo rimedio. Perché? Perché? Acazia era il figlio di Acab, era stato allevato nel genere di casa che era una casa tiepida. Non era del tutto cristiana, sua madre era una pagana. E suo padre si era sposato fuori dalla comunione, aveva sposato una donna che non era una credente. E ciò crea sempre un cattivo focolare domestico in cui si viene allevati per qualsiasi bambino, quando avviene quando incredulità e fede cercano di mischiarsi insieme. Ed ora, se il padre sarebbe stato un vero uomo forte nella sua fede, il bambino poteva avere avuto una migliore opportunità, ma egli non lo era, egli non la ebbe. Egli sapeva che c'era un Dio, sapeva che c'era un Yahweh, e poi gli dei di sua madre e così via. Egli era tutto confuso. Quindi dopo la morte di suo padre, questo ragazzo in questa condizione, piuttosto confuso, in tutti i modi. E se ciò non è l'immagine dei paesi oggi, uno nella famiglia in questa direzione, un altro è uno che va in quella direzione, uno che va in questa direzione. Nessuna meraviglia che noi stiamo producendo così tanta delinquenza giovanile e tutto l'altro genere di roba sotto il nome di cristianità. Questo è perché non c'è unità, non c'è un reale venir fuori a rappresentare Dio. Ebbene, constatiamo che questo ragazzo, diventando erede del trono di suo padre, un giorno, su in cima al terrazzo, da qualche parte, andando in giù, cadde per la grata. Potrebbe essere stato inebriato ad eccesso e cadde per la grata, giù, probabilmente sul fondo del piano colpì un banco o qualcosa d'altro, e si ruppe alcune costole o si ferì. E la malattia di aver iniziato un'infezione da qualche parte, o la contusione, gli causò di aver febbre ed era piuttosto malato. Naturalmente in quei giorni loro non avevano i rimedi che hanno adesso. Probabilmente i dottori vennero e fecero quello che loro poterono per i ragazzi, ma loro non avevano la capacità. Allora egli sapeva che la sola cosa che egli poteva fare era di andare a una potenza più grande di quella che i dottori potevano produrre. Nella loro terminologia medica. Ed egli pensò allora che sarebbe andato e mandò a chiedere a sua madre che lezione ciò dovrebbe essere per le madri. Un bambino abitualmente ascolterà la sua mamma. Ed egli andò, mandò un messaggero al dio di sua madre, Baal-Zebù, verso Ekron, dove si trovava la sua statua, il suo monumento, e disse: andate, consultate i sacerdoti lassù e fateli consultare la loro statua di Baal-Zebù. Per sapere se io guarirò da questa malattia che ho oppure no. Ma vedete, quell'uomo veramente, potete immaginarvelo. Un popolo che era presupposto di essere una gente timorosa di Dio lasciava che un tale uomo dominasse su di loro, cioè era per una condizione tiepida. Cioè era la condizione in cui la Chiesa era giunta, che misero in autorità una tale persona, o lo permisero. Io non penso che i tempi sono cambiati molto. Sembra che vadano ancora del tutto nello stesso modo. E lasciare quell'uomo dominare, avere la parola sopra il paese, che consulterebbe una statua di qualche idea pagana sulla sua condizione. E poi sapete che dietro a tutto ciò, non importa quanto sembri che Dio abbia allontanato la sua faccia dal popolo, egli fa questo delle volte per vedere che genere di attitudine voi prendete. Ogni figlio che viene a Dio deve essere provato e purificato. E allora c'è un piccolo punto in un uomo o donna quando sono nati dallo Spirito di Dio che è eterno. E tu giungerai un punto un giorno o l'altro dove ogni cosa che è umana intorno a te, in un modo di ragionare, il diavolo può con il ragionamento portarla via da te, ma quando tutto ciò si stacca, allora se quella vita eterna non è là, tu cadrai anche, perché tu con il ragionamento puoi andare lontano da Dio. Ma un uomo che pretende di essere un cristiano non ha il diritto sul pulpito, né ha nessun diritto nell'ufficio, un leader, da nessuna parte, fin tanto che prima egli abbia scalato quei gradini al punto in cui sia nato dallo Spirito di Dio, riempito con lo Spirito Santo in un tal modo che nessuno può chiarirlo via da lui. E Dio, quando mandò Mosè giù in Egitto per liberare il popolo, dapprima lo prese di dietro al deserto e tolse tutta la teologia che gli aveva in lui in 40 anni, e poi apparve a lui e gli seppe più intorno a Dio in 5 minuti alla presenza di quel cespuglio ardente che non seppe in 40 anni di istruzione che gli ebbe. Questo è ciò di cui la Chiesa ha bisogno questa sera, è di un'altra esperienza del cespuglio ardente, dove il gente di lingua abile, dove la scrittura dice che i tuoi spiriti negli ultimi giorni saranno così vicini che ciò ingannerebbe gli eletti stessi se ciò fosse possibile. Un uomo dovrebbe prima giungere in quel sacro luogo con Dio, dove tutti i teologi, tutti i dottori in teologia, tutti i ragionamenti, tutti gli ateisti, niente altro possa mai chiarire ciò via da lui. Egli era là quando Dio venne ed egli sapeva quello che accadde. Non lo si poteva persuadere del contrario. Egli era là quando ciò accadde. Questo è il genere di uomo di cui noi abbiamo bisogno oggi nel mondo, nella Chiesa e in ogni altro luogo in tempi come questi. Per cui da noi abbiamo bisogno di un uomo che sia ripieno dello Spirito Santo. Questo è ciò di cui la Chiesa ha bisogno oggi, non un teologo, ma un uomo ripieno di Spirito Santo, nato di nuovo, riempito con lo Spirito di Dio. Io vi dico, se noi avremmo più di ciò, la Chiesa apparirebbe un po' diversa da come appare al tempo presente. Le cose sarebbero diverse se noi semplicemente avremmo più uomini riempiti con lo Spirito di Dio, non andando dietro alle tradizioni degli antenati e così via. Ebbene, noi troviamo che questo ragazzo mandò un messaggero lassù per ricevere questa informazione dal dio di Ekron, Baal-Zebù. Ma per tutto il tempo Dio sapeva quello che stava facendo. Così lui aveva un profeta laggiù con il nome di Elia. Allora egli parlò ad Elia e disse: vai lassù a una certa strada e trattieni in quella via. Dei messaggeri stanno giungendo. Vedete? Voi non potete nascondere niente a Dio, vedete? Non ha importanza quello che voi state facendo. Ebbene, quanto poco sapeva quel ragazzo che Dio stava parlando a Elia lontano, laggiù da qualche parte nel deserto, in una piccola capanna di fango da qualche parte, e poteva dire a lui di andare e di trovarsi all'angolo della strada lassù e parlare a quei tipi e dir loro di ritornare giù da lui e dirgli: così dice il Signore. Egli non verrà fuori da quel letto. Ed egli disse: chiedigli perché l'hai fatto, cosa ti ha fatto fare ciò.
that there is no God in Israel?
E perché non c'è nessun Dio in Israele?
Because he doesn't have a prophet?
E perché egli non abbia un profeta?
Is that the reason you did it?
E quella è la ragione per cui tu l'hai fatto? Perché tu conosci quello che è successo, tu conosci la scrittura, ce l'hai nel tuo proprio palazzo.
The priest around there.
I sacerdoti stanno là attorno, senza dubbio le hai lette da quando eri un ragazzo. E perché hai fatto una tale cosa stupida come quella? Io mi chiedo questa sera se Cristo verrebbe sulla scena o sulla nazione oggi, traendo questa nazione al giudizio, se non verrebbe fatta la stessa domanda: com'è? Com'è che noi stiamo facendo queste cose? Perché stiamo facendo confusione nel governo se dovremmo leggere la Bibbia in pubblico? E perché se noi stiamo leggendo tutte queste assurdità? I nostri antenati non misero in ordine questa Costituzione, non nacque questa nazione sui principi della Bibbia. Non siamo qui per la libertà di religione, per agire in Dio nel modo che noi sentiamo opportuno, nel modo in cui noi siamo convinti che sia la verità? Ma vedete, noi abbiamo fatto qualcosa come loro fecero allora. Noi stiamo lasciando semplicemente che ogni cosa, che la politica ci ingoi, invece di rispettare la nostra fede nel nostro Dio e colui che ha rappresentato la verità, e stiamo lasciando che la nostra politica passi sopra a quello, votando così disonestamente, che sta contaminando questa nazione. E mentre noi stiamo arrivando al giudizio, Dio salirà sulla scena qualche giorno con un potente profeta che parli in questa generazione e dica alla gente, e loro vedranno che è Dio che parla, ma loro non si pentiranno, sarà proprio come era allora. E gli disse: non c'è Dio in Israele? E perché non c'è Dio? Lo stesso come disse Geremia: non c'è Balaam a Galat, non c'è balsamo a Galat, non c'è medico là? Allora loro non potevano rispondere a ciò, perché c'era. Ebbene, egli disse: allora perché? Perché non lo faceste? Perché la figliola del mio popolo non è guarita? Ebbene, noi ci domandiamo ciò questa sera: perché? Non c'è Bibbia, non c'è Dio, non c'è differenza? Se Dio porterà le persone in giudizio, deve avere qualcosa tramite cui giudicarle. Deve esserci qualche standard. Se egli le giudicherà attraverso la Chiesa cattolica, allora se loro le giudicano attraverso la Chiesa romana, la Chiesa greca è perduta, le altre chiese cattoliche sono perdute. Se egli le giudica attraverso la greca, la romana è perduta. Se egli le giudica attraverso la luterana, la metodista è perduta. Se egli le giudica attraverso la metodista, la luterana è perduta. Egli non può giudicarla attraverso una chiesa, ci sono troppe differenze, differenti organizzazioni di esse. Ma Dio giudicherà il mondo, egli disse, attraverso Gesù Cristo, e Gesù Cristo è la parola, e la parola è Dio, ed egli le giudicherà attraverso questa Bibbia, poiché questa è la parola, questo è lo standard di Dio. Noi dobbiamo essere all'altezza di quello che la Bibbia dice. E noi ci chiediamo perché abbiamo così tanta confusione, così tante organizzazioni, così tante differenze che separano la fratellanza ed ogni altra cosa. È perché non c'è Balaam in Galat? Perché non c'è medico là? Io mi chiedo se Dio ci farebbe questa domanda. Ebbene, ciò non era esatto che loro non avevano medico. Loro lo avevano, Dio era il medico. E non era perché non c'era un Dio in Israele, c'era un Dio. E loro avevano un profeta da consultare per scoprire cosa erano quelle cose. Ma era la propria volontà ostinata del re, questo è vero. E questo è il problema nella nazione oggi, è la propria volontà ostinata della gente. Non perché noi non abbiamo lo stesso Dio che attraversò il Mar Rosso con il suo popolo, che venuti 40 anni nel deserto. Non è perché non abbiamo lo stesso Dio che avevamo all'inizio, è la propria volontà ostinata della gente. Loro non vogliono prostrarsi, loro non vogliono avere nulla a che fare con la santità e purezza di vivere nella maniera biblica di vivere. Loro vorrebbero piuttosto appartenere alla Chiesa e mettere i loro nomi in un libro e vivere come il resto del mondo, che prostrarsi alle promesse e ai comandamenti del Dio Onnipotente. Questo è il problema oggi, questa è la ragione che le cose stanno andando nella maniera in cui sono. La gente si allontana dalla parola. Voi non sarete mai in grado di raddrizzarvi finché non ritornate sul sentiero giusto. Loro costruirono questo edificio, collocarono quest'angolo qua giù da qualche parte. Voi non avreste mai costruito l'edificio. Voi dovete essere posti sul fondamento, e il fondamento è la Bibbia, la dottrina degli apostoli e profeti e così via, della Bibbia, la propria maniera ostinata del re. Egli proprio non voleva mandare ambasciatori laggiù, cioè non era molto popolare. Il genuino vero modo di vivere di Dio non è mai stato popolare, non sarà mai popolare, poiché la predicazione dell'Evangelo è pazzia per coloro che periscono. Paolo disse: io non mi vergogno dell'Evangelo di Gesù Cristo, poiché la potenza di Dio ha salvezza per coloro che
credo.
Ebbene, noi constatiamo qui che il re era ostinato. Proprio qualcosa come oggi, un paziente sarà steso dritto. Cosa sarebbe se un paziente andasse da un dottore e starebbe adagiato sui suoi gradini e avrebbe qualche genere di febbre che starebbe per ammazzare? E il dottore viene alla porta e dice: signore, io ho la medicina qua dentro. E gli dice: ma io proprio non la voglio, vieni qua dentro, io ti darò l'iniezione, la vaccinazione. Io non voglio la tua medicina. Signore, io ho la medicina qua dentro. E gli dice: ah, io proprio non la voglio, vieni dentro, io ti darò l'iniezione, la vaccinazione. Io non voglio la tua medicina. E dice: adesso, signore, io non posso aiutarti se tu semplicemente verrai dentro. Ebbene, io non sto venendo. E l'uomo steso là sui gradini del dottore muore. Muore sui gradini del dottore perché non vuole accettare la vaccinazione per la febbre tifoide o qualsiasi cosa sia che egli aveva. Egli non vuole accettare la vaccinazione, perciò l'uomo muore proprio sul gradino della porta del dottore. Ebbene, l'uomo, non si può incolpare il dottore. Se egli ha la medicina che curerà la malattia il dottore è disposto a darla ed è stato provveduto e l'uomo viene così vicino al gradino della porta del dottore e si colloca laggiù e muore, non si può incolpare il dottore, non si può incolpare la medicina, è l'uomo che deve essere incolpato, che muore sul gradino della porta del dottore di una malattia di cui c'è una medicina per essere guariti, che può guarirla all'interno. Ebbene, questo è semplicemente una parabola. Ma sapete? Dio ha la medicina all'interno del suo regno che guarirà ogni morbo di peccato che c'è nel mondo. E la gente siede giusto sui gradini della porta della chiesa, non soltanto questo. Ma loro siedono giusto nel banco e muoiono, sono perduti e vanno all'inferno perché loro rifiutano di accettare la medicina del dottore. Amen, questo è vero. Loro assolutamente rifiutano di prendere la medicina del dottore, perciò loro muoiono con la febbre. E la gente siede nella chiesa ed ascolta i messaggi di Dio e li crede e non li accetta. Loro non diranno: dunque, bene, io non credo che ciò è giusto. Alcuni di loro verranno, dicono e sono d'accordo con ciò, dicono: io credo che ciò è giusto, ma voi non lo volete fare, vedete, voi morirete. Morirete nei banchi della chiesa perché loro non vogliono accettare il rimedio. Loro non vogliono. Vedete cosa fa ciò? Ciò toglie un po' di popolarità dalla gente. Ciò presso a poco li picchi un po' selvaggiamente. Loro hanno paura di quella nuova nascita. Voi sapete, ogni nascita è un pasticcio. A me non importa cosa è, se è in un recinto di maiale o un ospedale decorato di rosa. Essa è un pasticcio. E così è la nuova nascita. Essa ti farà fare cose che tu non pensavi che avresti fatto. Essa ti metterà a posto. Ma prima che tu possa mai diventare giusto, tu devi superare quel pasticcio. Questo è vero. Amen. Prima che un seme possa mai essere nato, egli deve morire e marcire. E questo è il problema della gente oggi. Loro non vogliono morire e marcire al mondo. Così che loro possano essere nati di nuovo dallo Spirito Santo, vedete? Loro hanno paura di quella nuova nascita. Loro hanno paura. Essa fa loro far fare cose che non vogliono fare. Essa toglie la popolarità fuori da loro. Essa toglie il formalismo fuori da loro. Oh, io vi dico che sono grato che c'è la vaccinazione questa sera, che tirerà fuori da te, fratello, che tira fuori il mondo. E la farà fare alla gente fratellanza, li farà associare insieme senza tener conto delle differenze denominazionali. Essa farà mettere un paio di tute da lavoro la mano attorno a un vestito e gridare: fratello, sono contento di vederti. Amen, sicuro. Ma loro hanno paura di quella vaccinazione. Oh, mai. È pericoloso di rifiutare la medicina del dottore. Sapete, se voi state andando da lui, e cioè è pericoloso se voi rifiutate la medicina. È pericoloso, voi potete morire. Se non quello, voi giusto morirete fisicamente per non prendere la medicina del dottore. Quanto più però è pericoloso di rifiutare la vaccinazione di Dio dal peccato. Qui, qualche tempo fa, ebbi un breve periodo di malattia e qualcuno mi disse: ebbene Billy, disse, hai mantenuto la tua religione durante la tua malattia? Se tu credi nella guarigione divina, hai mantenuto la tua religione? Io dissi: no, essa ha mantenuto me, non il mio pensiero di mantenerla, essa mantiene me. Quando il sangue di Gesù Cristo fu versato sul Calvario, Dio fece un preparativo. Quando l'uomo all'inizio peccò, abbandonò se stesso a un grande vuoto che egli attraversò, rimanendo senza via di
di ritorno. Dio ricco in misericordia accettò un sostituto, e questo era il sangue di un agnello o un torello, e questo sostituto durò per anni. Mosè stava sotto l'ispirazione di Dio quando il peccato non era nemmeno separato. Esso era appena semplicemente coperto tramite il sangue di torelli e becchi, ed egli aveva la gloria di Dio sopra di lui, al punto che poteva creare volate egli parlando, egli poteva creare rane parlando. Poiché una parola è un pensiero espresso, e Dio portò i suoi pensieri a Mosè, e Mosè li espresse in parole, e quando la parola si espresse, l'intero mondo fu formato dalla parola di Dio. C'era un tempo quando io solevo andare a scuola, quando avevo dell'incostro nero sulla mia camicia. Mamma soleva prendere la mia camicia e dire: porgimela a me presto, tesoro. Ed ella soleva mettere del petrolio grezzo su essa. E tutto quello che veniva fatto era soltanto di disperderlo. Veniva fatta una grande macchia circolare dove lei metteva del petrolio grezzo sull'inchiostro. Questo era tutto quello che lei conosceva riguardo. Questo era il meglio che lei aveva. Ma oggi è differente. Loro hanno fabbricato una sostanza chiamata candeggina. È un protetto chimico che quando quell'inchiostro cade di nuovo in quel cloro o candeggina, qualsiasi cosa sia, quando essa tocca ciò non si può affatto più trovare quel nero. Cosa succede? Fate cadere una goccia di inchiostro nero in un tino di candeggina. Ebbene, voi non avete niente, non potete constatare nessuna esalazione. Se io fossi un chimico, queste parole non possono essere proprio esattamente vere per la scienza. Io però direi: che cos'è ciò? Cioè H2O, acqua per una parte, e poi c'è un prodotto chimico in essa che la fate diventare nero. C'è soltanto un colore originale, quello è bianco. Tutti gli altri colori sono un'alterazione di quello. E allora se tu lo disperderesti di là, e forse tu diresti: bene, si è trasformato in un acido quando si è venuto a contatto con la candeggina, si è trasformato in un acido. Va bene, allora dove è andato l'acido? L'acido è andato, ebbene, del colorante, è questo di cui stiamo parlando, il colorante. Voi dite: esso è ritornato di nuovo in molecole. Ebbene, dite: 4 volte 6 molecole più 9 fanno la molecola H. Se uscirebbe 4 più 6 più 8, cosa verrebbe fuori? Rosa invece di nero, quindi è ritornato da lì in atomi, quindi da atomi più 1 più B2 più 3 fa 4, che lo colloca con la molecola H. Cosa significa? Allora tu ritorni di nuovo indietro al nero, e dopo, quando tu vai al di là di quello, tu potresti andare agli elettroni. Dove vai da lì? Tu dovrai andare indietro, perché c'è una creazione, essa deve venire da un creatore, tu devi farlo. Perciò essere ritornata completamente indietro al suo creatore, quel colorante che era in quell'inchiostro, non può mai più ritornare di nuovo. Ebbene, Dio vide che il sangue di tori e becchi non poteva togliere via il peccato. Egli non inventò, ma creò un prodotto chimico nel sangue di Gesù Cristo. Amen. Quel peccato, una volta confessato nel modo giusto, voi non dovete nemmeno colmare quella voragine. Voi togliete completamente via la voragine, e Dio non sa nemmeno che voi avete peccato. Questo è vero, egli disse: egli ha gettati nel mare della dimenticanza per non ricordarseli più del tutto contro di voi. Quindi uomini e donne stanno alla presenza di Dio come figli e figlie di Dio, la stessa natura di Dio nei loro cuori. Dov'è la Chiesa oggi, amici? Cosa è successo alla Chiesa? Quando noi possiamo vedere che il sangue di Gesù Cristo ha rimesso così i peccati che Dio non si ricorda nemmeno che noi abbiamo peccato, allora qualsiasi cosa chiederete nel mio nome, quello io farò. Cosa succede? Perché qualcuno è stato a dogmatizzare queste scritture per la gente? Questa è la sola cosa che io mi posso immaginare che sia svolta, perché il rimedio di Dio è sempre lo stesso. Ebbene, è pericoloso di rifiutare la vaccinazione del dottore, quanto più quella di Dio. Ebbene, come trova l'uomo ad ogni modo la medicina per operare sull'essere umano? Sapete quello che i chimici fanno, gli scienziati? Loro considerano una malattia e scoprono che genere di germe è in essa. Poi loro prendono qualche genere di veleno, antidoto e così via, abbastanza veleno da uccidere e abbastanza antidoto da trattenervi dall'esserlo, e loro lo iniettano da prima in una cavia. Loro lo somministrano alla cavia la malattia che voi avete, poi sottopongono la cavia alla medicina, e se la cavia sopravvive ad essa, allora la danno a voi. Quindi questa è proprio una cosa, darla a una cavia e vedete se essa può accettarla, e se la cavia non muore, allora loro la danno a voi. Non tutte le persone sono fatte come le cavie. Sapete, così essa ne uccide alcune e ne aiuta altri. C'è però una cosa riguardo a questa vaccinazione che Gesù Cristo dà: essa aiuta ognuno. Essa non è un rimedio, essa è una guarigione. Voi avete udito la gente dire oggi: il killer numero uno è la malattia di cuore. Io differisco da loro, non per essere differente, io semplicemente differisco perché ciò è sbagliato. Il killer numero uno è la malattia del peccato, giusto. non la malattia di cuore, è la malattia del peccato. Sapete, la gente dice: bene, adesso fratello Branham, io credo che tu l'hai tirato un po' la coperta, ora lascia che ti chieda qualcosa. Un uomo deve peccare, io proprio devo peccare un po' ogni giorno. Questo è perché tu non sei mai stato vaccinato, questo è tutto, vedi? Sì, tu non hai mai provato il rimedio di Dio, questo è vero. Se tu faresti quello, allora tu non lo faresti. Dici: io proprio devo fumare, qualcosa semplicemente mi costringe a fumare. Prova la vaccinazione una volta e scopri se funziona oppure no. Tu dici: io non posso trattenermi da fare questo. Allora tu prova semplicemente la tossina di Dio una volta e vedi cosa essa ti causa. Una donna non molto tempo fa mi disse: io stavo procedendo con lei riguardo all'intossare questi corti scaltri indumenti scandalosi. Lei disse: ebbene fratello Breno, lascia che io ti dica che tu non hai il diritto di dire questo. Noi abbiamo il diritto di indossare pantaloni se noi lo vogliamo. Io dissi: io credo che ciò è vero, ma se tu fossi una cristiana non vorresti indossare. E lei disse: bene, ora aspetta fratello Branham. Lei disse: sai, loro non fanno nessun altro genere di abiti, ma soltanto quegli abiti sexy e così via, in quel modo. Io dissi: loro hanno ancora rotoli di stoffa, fanno macchine da sgugire. Non c'è scusa, questo è vero. Questo è perché loro non vogliono prendere la vaccinazione del riempimento dello Spirito Santo, la santità all'antica della salvezza di Dio, degli incontri all'aperto. Amen. Questo è vero. Soleva essere scorretto fare quelle cose, cioè è sempre scorretto, questo è vero, ma qual è il problema? C'è qualcosa che è accaduto. Si usava che la gente che soleva agire in quel modo, loro erano persino scomunicati dalla società. Ora loro non possono essere introdotti nella società fin quando non lo fanno veramente. E così, vedete, dipende da dove il vostro cuore è, là sono anche i vostri tesori. E dove il vostro tesoro è, il vostro cuore lo è anche. Voi dovete ricordarvi che se voi amate il Signore con tutto il vostro cuore, voi vivrete puliti e puri. Mia moglie e io andammo su al supermercato qui non molto tempo fa, noi vedemmo una strana cosa, una donna con un abito addosso. Cioè era una strana cosa nel nostro paese. Meta mi disse, lei disse: Billy, io la conosco questa. Allora, alcune di quelle donne cantano nei cori qua giù nelle chiese. E lei disse: io le conosco. E lei disse: bene, perché cosa fanno loro? Io dissi: ma vedi tesoro, dissi, essendo un missionario da me stesso, dissi, noi siamo di un paese differente. Lei disse: cosa? Io dissi: noi siamo di un paese differente, una nazione differente. Lei disse: noi non siamo americani. Io dissi: noi viviamo qui, ma questa non è la nostra casa, noi siamo pellegrini. Amen. Noi stiamo cercando una città il cui costruttore e creatore è Dio. Io andai in Finlandia, io ho visto il modo in cui loro agiscono in Finlandia, io andai giù nella Germania, ho visto i geni di spirito tedesco che loro avevano, io andai giù nella Svizzera, loro avevano uno spirito svizzero, io vengo in America, loro hanno uno spirito americano. Lei disse: bene, allora, che ne è di noi? Io dissi: noi siamo nati dall'alto, celesti, dove è purezza, santità, giustizia e onestà. Sì, io dissi. Perciò quelli che professano questo non considerano le cose del mondo, ma noi francamente diciamo attraverso la nostra vita e il mondo in cui viviamo che noi abbiamo un Dio, noi abbiamo un regno, noi abbiamo un luogo in cui noi stiamo andando, e questa non è la nostra casa. Ma a me piace questo, inizio a sentirmi piuttosto religioso adesso. Sì, Signore, io credo in questa vecchia salvezza dello Spirito Santo. Oh fratello, sorella, ciò ti fa qualcosa? Lo stesso Dio che vive una volta vive ancora oggi. La sua stessa dottrina di santità vive proprio questa sera nello stesso modo come viveva sempre, proprio la stessa cosa. Sì, Signore, notate. La gente si è allontanata dalla dottrina di ciò, questo è tutto. Sì, Signore. Il nostro numero uno, la malattia di cuore, non è la cosa principale che uccide la gente oggi. Il numero uno è la malattia del peccato, e il peccato è l'incredulità. L'incredulità è in cosa? La Bibbia, questo è vero, sì, essa è il numero uno. La malattia del peccato che uccide la gente oggi, sia spiritualmente che... E quello ti ucciderà fisicamente, naturalmente, perché loro possono già provare che l'uomo che tiene rancore... E le donne che si irritano, si agitano e si azzuffano e litigano, muoiono. Ciò causerà cancro, funghi, ogni altra cosa si conficcherà dentro, ulcere. Vedete, voi eravate creati per essere felici e liberi. Voi eravate creati per vivere come figli davanti al vostro padre. Sapete che egli fa che ogni giorno ogni cosa operi bene per voi, ogni giorno, sì Signore. La gente è semplicemente spaventata di questa nuova nascita, questo è tutto. Loro sono spaventati di venire ad essa perché essa li metterà a posto, essa vi farà smettere di giocare a tombola, smettere di giocare a queste macchine mangiasoldi, e se vi farà smettere di rimanere a casa il mercoledì sera dall'incontro di preghiera per guardare Noi Amiamo Susie e tutte quelle altre cose folli che Hollywood possiede, quelle sporche bazzellette che vengono dette lassù, ed essa farà sì che voi lasciate che i vostri capelli crescano lunghi, essa farà sì che voi agiate come una signora, essa farà sì sì che un uomo smetta di fumare sigarette e poi essere in chiesa come diacono. Essa farà sì che la gente smetta di mentire e di rubare. Essa farà qualcosa per voi. Essa vi ripulirà e vi darà una salvezza che non c'è nulla al mondo che può dissiparla da voi. Perché voi sapete che eravate là quando ciò accade. Sì, signore. Ebbene, come ho detto un momento fa, quando Dio trova la medicina, la cosa che loro fanno, investigano per questo rimedio, poi trovano questa malattia, allora la inettano in una cava e vedono se la cava sopravvive ad essa. Ebbene, quando Dio stava per far scendere questa vaccinazione di cui io sto parlando questa sera, questo balsamo di Galat, egli non trovò una cava, egli stesso venne. Il solo modo in cui lui poteva farlo era di venire nella forma del suo figlio, e fu fatto carne e abitò in mezzo a noi per prendere il pungiglione della morte. Egli venne per morire, in suo modo che egli potesse morire. Egli non poteva morire da spirito, ma come uomo, perciò egli fu formato in un corpo chiamato Gesù Cristo, il figlio di Dio, e Dio abitò in questo corpo, facendo se stesso Emanuele in terra, per togliere via il peccato dell'uomo, cioè era quella chimica, era in quel sangue. Qualcuno disse egli era un giudeo, egli non era un giudeo. Alcuni di loro disse egli era un gentile, egli non era un gentile. Egli era niente meno che Dio. La Bibbia ha detto questo: noi siamo salvati attraverso il sangue di Dio. Il sangue viene dal sesso maschile, noi sappiamo questo. L'emoglobina viene fuori dal maschio, la femmina è soltanto l'uovo, questo è vero. Come ho detto là, come la stagione primaverile, queste esperte madri uccelli stanno costruendo i nidi qua fuori, deponendo uova. Alcune di loro deporranno un nido pieno di uova che non si schiuderanno mai, per giunta. Perché? Essa potrebbe deporre un nido pieno di uova e potrebbe appollaiarsi su di loro ed essere proprio così fedele. Essa potrebbe girare le uova ogni giorno e stare là lontano dal cibo finché essa diverrebbe così indigente che non potrebbe quasi volare via dal nido. Non importa quando essa li curerebbe, quando li coccolerebbe, quanto fedele essa sia verso di loro non si scuderanno mai, perché essa non è stata con il suo compagno, loro non sono fertili, perciò saranno là e marciranno. Questo è il problema di molte delle nostre conferenze, questo è il problema delle nostre incontri all'aperto, molti di loro oggi delle nostre conferenze. Cosa riceviamo noi? Un gruppo di vigliacchi predicatori vezzeggiati che dovrebbero, è una disgrazia, entrano là perché hanno un po' di prestigio, un po' di educazione che li fanno salire su qualcosa. Oh, la sola cosa di cui noi abbiamo bisogno oggi è noi abbiamo un nido pieno di nuova marcia, quello di cui noi abbiamo bisogno è di un buon vecchio tempo di pulizia di nido completamente, di là che le caccia fuori, finché noi abbiamo uomini e donne che siano riempiti con lo Spirito Santo, che sono stati con il capo Gesù Cristo e siano riempiti con lo Spirito Santo con cui lui fu battezzato. Questo è vero, allora noi abbiamo la vita nel campo, Signore, la tossina, loro hanno paura di ciò. Gesù Cristo, il figlio di Dio, quando egli fu nato, alcuni di loro dissero, ebbene, dunque, egli era l'uovo di Maria. Egli non era l'uomo di Maria. Doveva ricevere quell'uovo più giù attraverso il canale a grembo, ci doveva essere una sensazione, perché vedete cosa mettete a fare di Dio. Egli non era né l'uno né l'altro. Dio il creatore adombrò la Vergine Maria e creò le cellule dentro il suo grembo, generò un uomo che fu Emanuele, Dio stesso fatto carne in mezzo a noi senza l'aiuto di nessuno. Egli è il creatore che creò il primo uomo. Amen. Oh my, eccolo là, sta lui, sì signore. E quindi egli fece questo affinché potesse prendere la vaccinazione. Ogni vero genuino scienziato, un buon dottore che scopre una malattia, alcuni di loro andranno su un campo di prigione e troveranno qualche uomo per provarla, che dovrà restare in prigione a vita. Se egli sopravvive alla vaccinazione, ebbene, allora il veleno non lo uccide. Egli può andarsene libero se è pronto a prendere la vaccinazione. I prigionieri aspettano ciò. Oh, quello è un dottore che ha paura della sua medicina. Ma sapete, Dio non era spaventato della sua propria medicina. Punto vuoto sul naso. In una mangiatoia, un uomo che sta sulle sponde del Giordano, quando la vaccinazione cadde giù, egli la vidi come una colomba che veniva giù dal cielo, ed egli fu vaccinato. E una voce disse, questo è mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto di abitare. Amen. Dio nell'uomo. Questa è la vaccinazione. Dio nell'uomo. Il mondo lo osservava. Egli sopportò ogni tentazione. Quando lo sputarono sulla sua faccia, gli staccarono la barba e sputarono su di lui, egli sopportò la tentazione. Nell'ora della prova egli sopportò la tentazione, essa tenne. La vaccinazione che egli ricevette al Giordano tenne, essa tenne nel tempo della popolarità. Cosa succede in molte chiese oggi? Dio le vuol benedire, loro si mettono ad iniziare e questo è quello che sta danneggiando la nostra gente pentecostale. Loro dovrebbero essere di nuovo come erano i nostri nonni, con una casseruola di stagno e un tamburino giù all'angolo da qualche parte battendo un tamburino. Allora ci abbatterebbe questi grandi obitori che noi stiamo costruendo oggi, cercando di forgiare la maniera dell'altra gente, quello di cui abbiamo bisogno, di una buona effusione dall'antica dello Spirito Santo che vi ripulirà, includendo i vostri pastori della chiesa pentecostale. Questo è vero. Ebbene, l'osservazione di ciò fu che quando lo Spirito Santo venne giù su Gesù nel giorno del suo battesimo, egli fu vaccinato. Noi l'abbiamo osservato nell'ora della prova. Quando il diavolo provò a dargli tutti i regni del mondo, cosa fece egli? Egli stesse dritto con la parola. Amen. Quello che io mi sto domandando oggi è che molti fratelli fuori sul campo da quando quest'ultimo risveglio, per qualche ragione è così, se voi ricevete alcuni nickel o un cambio di abito, voi siete troppo importanti per andare da qualche parte o qualcos'altro, e voi dovete avere qualche cosa più grande dell'altro, cioè è diventata una regolare corsa a successo, cioè è una vergogna. Dio vuole l'uomo che umili se stesso e giunga laggiù in un punto, qualcuno a cui lui possa parlare, ma cioè è diventata una tale corsa a successo, ognuno sta cercando di ricevere qualcosa più importante dell'altro compagno, cioè una... E vedete, loro non possono resistere a quel prestigio della tentazione di Satana. Ma il nostro Signore sopportò la tentazione, la vaccinazione quando il tempo venne ci fu un dibattito sulla scrittura e gli stette esattamente con la parola. Satana disse sta scritto e gli disse sta anche scritto. Gloria! Dio nell'uomo! Cosa aveva egli? Egli aveva qualcosa con sé per confermare ogni parola che gli diceva. Egli disse: se io non faccio le opere di mio padre, allora non credete. Ma se voi non potete credermi, credete alle opere che egli fa attraverso di me. Oh, ma ecco quello di cui noi abbiamo bisogno, di uomini e donne come questi oggi, che possano chiudere la bocca al mondo attraverso i segni dello Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno di un incontro all'aperto come quello. Noi abbiamo bisogno di una svolta sotto sopra, uno scrollare fuori molto del mondo e altre cose fuori dalla Chiesa che sono entrati in questi ultimi giorni. Denaro si sta sparpagliando fuori attraverso il paese e grandi cose che hanno preso la mente della gente su grandi cose invece che su Dio vengono a compromessi, vengono a compromessi con le scritture. Ogni fratello che inizia in quel modo, quando loro diventano popolari in qualche organizzazione, vengono a compromessi su quello che credono. Quel sangue nasce in un genuino uomo dallo Spirito, nato dallo Spirito Santo. Tutti i diavoli dell'inferno non possono rovesciarlo da quella parola. Egli rimarrà su quella senza riguardo a qualcosa. Amen. Paolo disse: non c'è presente o futuro che possa venire o qualsiasi cosa che possa separarci dall'amore di Dio. Quando quella vera e genuina nascita dello Spirito Santo entra in un uomo, egli è un figlio di Dio. Non c'è abisso fra lui e Dio. Egli è un suo figlio alla sua presenza. Amen. A me piace ciò. Io so che ciò è vero. Va bene. Noi constatiamo che nell'ora della tentazione, per le faccende mondane, la vaccinazione mantenne. Nel momento di venire chiamato santo rotolante o di essersi fatti beffe quando misero uno straccio attorno alla sua faccia, ai suoi occhi, e lo colpivano sulla testa con un bastone, dissero: ebbene, se tu sei un profeta, dici chi ti colpisce. Quei soldati romani, loro l'avevano visto dicendo i pensieri della gente. Se egli sarebbe qui questa sera, guarderebbe in giro e direbbe a quella donna quello che non andrebbe lei. Cos'era questo e quello? Questo è il modo in cui egli lo fece, questo è il modo in cui egli lo fa ancora, perché egli non cambia. Amen. Non siete grati? Questo è un Dio vivente. Che un uomo potrebbe cadere da una terrazza e la vita uscire da lui, e un uomo stando là con Dio in lui potrebbe sdraiarsi su quell'uomo ed egli vivrebbe di nuovo. Quello stesso Dio vive questa sera. Amen. Egli è l'Iddio immutabile. La Chiesa ha bisogno di una vaccinazione, questo è vero. Come Davide Duplessis disse una volta: Dio non ha nipoti, questo è vero. Dove i nostri fratelli pentecostali stanno cambiando, i loro figli entrano in chiesa e dicono: ebbene, noi siamo pentecostali perché papà lo era. Se papà era un pentecostale e ricevette il battesimo dello Spirito Santo, tu dovrai riceverlo nello stesso modo che papà lo ricevette. Egli non ha nipoti, egli ha soltanto figli e figli, non nipoti, solo figli e figlie. Ciò è vero. Perciò voi dovete fare la stessa cosa che loro fecero nel giorno di Pentecoste. Voi dovete ricevere la stessa esperienza, voi dovete avere la stessa cosa che loro ebbero. Dio non cambia mai il suo programma, egli non cambia mai le sue vie, egli fa semplicemente la stessa cosa continuamente. Nel modo in cui egli stabilisce il suo programma, deve attenersi ogni volta a quello, deve essere la stessa cosa, e se tu farai la stessa cosa verranno gli stessi risultati. Amen. Questo è vero. Ebbene, noi scopriamo che essa tiene nel tempo della tentazione. Essa tenne quando ogni cosa stava andando male. Essa tenne quando tutti i suoi amici lo abbandonarono. Essa tiene ancora. La vaccinazione tiene. Allora il diavolo pensò: io lo tengo in pugno adesso. E gli iniziò al Calvario, il sangue che scorreva fuori dal suo corpo. I suoi indumenti si avvolsero attorno a lui, una grande macchia di sangue. Il diavolo deve aver detto: io lo tengo in pugno adesso. Questo non può essere Dio. No, no. Questo non può essere lui. Se egli soleva lasciare quei soldati sputare sulla sua faccia, se egli soleva lasciare loro strappare mangiati di barba dalla sua faccia. E se egli soleva lasciare lo sfidarlo per vedere una visione egli non lo fece, adesso qui egli va sulla collina trasportando quella goccia, io l'avrò in pochi minuti. Quell'ape della morte scese e volteggiava attorno per pungere. Voi sapete, come qualsiasi ape ha un pungiglione in essa, ma sapete, Dio aveva preparato una carne quella volta, era la carne di Dio. Quando quel pungiglione, una volta ancorato in quel figlio di Dio, in Emanuele, quando egli si tirò fuori, non è rimasto nessun pungiglione. Egli tolse proprio il pungiglione dalla morte. Nessuno era veglia che Paolo poteva dire: morte, dov'è il tuo pungiglione? Morte, dov'è la tua vittoria? Ma grazie sia resa a Dio che ci dà la vittoria attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Egli poteva pungere lì ed egli morire, egli poteva pungere lì e rimanere col suo pungiglione, ma sapete, seppur un'ape punge abbastanza profondamente, essa non può pungere più, si stacca il suo pungiglione. Così non c'era carne umana in cui esso poteva ancorare, oh, mai nessuno in cui esso poteva ancorarsi. Ma quando egli lo inserì in Emanuele, quella volta perse il suo pungiglione. Ringraziato sia Dio, sì Signore, e gli fallì su quello, sì Signore. Loro scoprirono che la tossina tenne. Loro dissero: se tu sei figlio di Dio, vieni giù dalla croce. Il sommo sacerdote, il grande prelato della chiesa, disse: dici chiaramente ora, se tu sei figlio di Dio, vieni giù dalla croce e salva te stesso, e così via. Facci vedere che, se tu sei il figlio di Dio. E io non aprì mai la sua bocca per dire una parola. Ebbene, noi constatiamo che egli morì, egli realmente morì. Egli morì al punto che il sole e la luna dissero che egli morì, tutto della natura disse che egli morì, la terra tremò, essa ebbe un brivido nervoso che la investì. E quando loro videro che il medesimo Dio che creò la terra stava appeso sulla cima della terra, e il sangue di Emanuele cadeva sul suo, nessuna meraviglia che lo morì. Egli morì al punto che ogni cosa disse che egli morì. E poi noi constateremo che prima di morire disse: voi distruggete questo tempio, io lo rialzerò di nuovo nel terzo giorno. Voi non potrete mai tenerlo giù, distruggetelo e io lo riporterò di nuovo nel terzo giorno. Loro misero una guardia attorno per scoprire che la vaccinazione avrebbe tenuto. Loro avevano visto che essa tenne attraverso la tentazione del peccato, essa tenne attraverso la povertà, essa tenne attraverso la ricchezza, essa tenne attraverso tutti i generi di tentazione, essa tenne sempre, ma adesso è nella morte. Cosa farà adesso? Ma nel mattino di Pasqua, oh mai, giusto prima che il sole si alzasse, quella vaccinazione fece presa. E quando la gente, e quando la morte ruppe le sue barriere, la tomba si aprì ed egli sorse di nuovo il terzo giorno e ascese al cielo, ciò mostra che quella vaccinazione è la vaccinazione della vita eterna. Non la si può distruggere, persino il vento dell'inferno non la può trattenere, la tomba non può trattenerla, la morte non può trattenerla, niente può trattenerla, essa sorgerà di nuovo. Gesù Cristo disse: tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me e io li risusciterò di nuovo nell'ultimo giorno. Alleluia! Un uomo o una donna che sono stati vaccinati con questo non possono restare nella tomba. Nessuna tomba può fermare il giusto, nessun inferno può trattenerlo, nessuna tomba né altro ancora. Gesù Cristo ha promesso di risuscitarlo di nuovo in quel giorno. Amen. Oh, io sono così grato per quello, quella vaccinazione, sapete? E il mattino di Pasqua egli lo provò, sapete cosa era? Era una tal grande cosa al punto che 120 persone vollero essere vaccinate. Ebbene, se egli poteva tenere fede attraverso la tentazione, là c'erano 120 persone che lo conoscevano molto bene, loro volevano quella vaccinazione. Perciò proprio allora egli doveva andare su al laboratorio per sistemare il siero. Perciò egli disse: voi andate lassù nella città di Gerusalemme finché io non abbia sistemato tutta la formula, io la manderò giù da voi. Perciò loro andarono su per attendere. Come dovrebbe funzionare la chiesa cristiana? Che genere di vaccinazione dovrebbe prendere? Cosa sarebbe la vaccinazione? Come farebbero? Cosa succederebbe? Se ne andrebbero tutti a seminario ad imparare ad avere un dottorato in filosofia e in legge? Dovrebbero dei sacerdoti presentarsi sulla strada con un cibo appropriato e lambirlo e prendere la comunione? E così è essa? Ma là venne un suono dal cielo. La vaccinazione stava sulla sua strada come un potente vento impetuoso ed esse riempire tutta la casa dove loro stavano radunati. Delle lingue divise si collocarono su di loro come fuoco e loro furono tutti riempiti con lo Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro espressione. Avete mai visto il vecchio tempio, l'immagine di esso? C'era una piccola porta che andava fuori, andava su lungo la scala a gradina, andava su nella stanza superiore. Loro chiusero le porte e andarono dentro perché avevano paura. Ma io vi dico, quando loro furono vaccinati come un vitello marchiato di fresco, non li poterono trattenere, no signore, e gli venne fuori da quella camera, andò fuori nelle strade e gli fu vaccinato. Morte, inferno, persecuzione, deriso, preso in giro, non fece nessuna differenza per lui e gli era vaccinato. Amen. Oh my.
Oh my! Listen to Peter stand up there.
Ascoltate a Pietro che stava lassù. Loro iniziarono a chiedere: non c'è più balsamo in Galat? Non c'è più balsamo in Galat?
Is there any more balm in Gilead? Is there no physician there?
Non c'è medico là?
We got plenty of balm in Gilead.
Oh sì, noi abbiamo molto balsamo in Galate. Noi abbiamo molti medici.
Dr. Simon Peter.
In quel giorno il dottor Simon Pietro.
He was a physician.
Egli era il medico.
He said, I'm going to write you a prescription.
E gli disse, io vi scriverò una prescrizione.
I'm going to tell you, and this is an
e questa è una prescrizione eterna.
Because it's going to be for you and for your children.
Perché essa sarà per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani e per ognuno che la richiederà. Il Signore tuo Dio la visiterà. Io gliela darò. Ti so cosa possiamo fare per essere vaccinati? Ecco dove si trova. Cosa possiamo fare per essere vaccinati? E gli disse, io vi scriverò la prescrizione. E gli disse, pentitevi ciascuno di voi e siete battizzati nel nome di Gesù Cristo per la rimissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché questa prescrizione è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani, ancora per tanti, quanti il Signore il nostro Dio ne chiamerà. Oh my! Sapete una cosa? Quando il dottore dà un rimedio per una malattia ed egli compila una prescrizione, qualche farmacista ciarlatano se ne impadronisce e vada ad aggiungere un poco di questo e toglici da esso un poco di questo e gli ucciderà il paziente o gli farà qualcosa. La prescrizione non ha proprio abbastanza medicina in essa per fare del bene. Se essa non ce l'ha, è così debole che non aiuterà il paziente. Questo è il problema di molti seminari per farmacisti oggi. Loro neutralizzano la prescrizione e aggiungono qualcosa al posto di essa e così si ha un gruppo di obitori morenti. Questa prescrizione rimane sempre la stessa. Quando i samaritani la ricevettero, furono vaccinati, loro ebbero la stessa cosa. Quando i gentili la ricevettero, ebbero la stessa prescrizione. Paolo incontrò un gruppo in Atti 19 che aveva parte della prescrizione, non tutto di essa. Egli disse, ciò non funzionerà, voi farete morire l'intera cosa. Perciò egli la scrisse su di loro. Per loro, disse loro, come riceve, loro la ricevettero nello stesso modo. E questo è il problema oggi, c'è molto balsamo in Gilead. E noi abbiamo molti medici, ma la gente ha paura della prescrizione. Gloria! Dio sia lodato! Non c'è balsamo in Gala? Non c'è potenza dello Spirito Santo? Questa vaccinazione agisce su tutti. Vedete? Lo fece sui giudei, lo fece sui samaritani, lo fece sui gentili, lo fa su ognuno allo stesso modo. Io sono un missionario, io passo in paese dove la gente là non sa nemmeno qual è la mano destra e qual è la sinistra e loro stanno là. Sapete cosa fanno quando ricevono lo Spirito Santo? La stessa cosa che voi fate, la stessa cosa. Oh, cos'è ciò? Cioè per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani, tanti quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. La stessa prescrizione opera la stessa cosa. E la Chiesa farà la stessa cosa che fece all'inizio. Proprio così. Gesù è la vite, noi siamo i tralci. E nell'essere vaccinati con quella vite che era nella vita, che era nella vita, la Chiesa che ne usciva vaccinata, allora scrisse un libro degli Atti dietro esso. Ora noi abbiamo dei sostituti, abbiamo dei frutti innestati e si vivono a spese della vita dell'albero, ma non produrranno i frutti. Questo è vero. Io mi trovavo con un mio amico John Sherritt su in Phoenix, da qui hanno molto tempo fa, e gli aveva un albero là, un albero di aranci che aveva circa 5-6 generi di frutti su esso. Io dissi, non ho mai visto una cosa come questa. E gli disse, loro sono innestati. Io dissi, che genere di albero è? E gli disse, aranci. Io disse, bene, c'è un limone, c'è una limetta, e là ci sono mandarini e pompelmi, molte specie differenti. Io dissi, e tutti loro sono usciti dallo stesso albero? E gli disse, sì, sono tutti agrumi. Io dissi, beh, allora questa è una cosa strana. Io disse, ebbene, quest'anno dopo che tutti quei frutti finiscono, il prossimo anno produrrà un arancio. E gli disse, oh no, no, disse, esso produrrà il genere che si trova nel ramo. E gli disse, allora quell'albero si è trasformato, tu intendi dall'albero di arancio a cosa? E gli disse, no, 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 se mai mette fuori un altro ramo, adesso produrrà un arancio. Io dissi, vedo, amen. Fratelli, noi abbiamo tali cose come denominazioni di chiese iniziate in questo e che vivono da esso, che chiamano loro stessi cristiani. Ma ammesso che la vita genuina di quell'albero mette fuori un altro ramo del suo, esso sarà un altro libro degli Atti dietro a ciò. Poiché egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quello che il mondo è il loro tesoro e loro non sanno nulla al riguardo. La gente che legge questa Bibbia, se la si legge da un punto di vista denominazionale, non si riceverà molto da essa. Ma se si guarderà semplicemente a quello che essa dice e poi si obbedisce a quello che la prescrizione dice, leggerla, obbedirla, ciò per dire una persona differente. Io sono appena venuto dall'India, da qui a molto tempo fa. Io udii di una donna quassù. Lei era molto povera, suo figlio era andato in India per essere un dottore ed egli andò lassù e abbandonò il suo esercizio medico ed entrò in un altro. Io credo che fosse un ingegnere elettrico o qualcosa del genere. E quella donna divenne molto povera. Lei proprio non aveva nulla e perciò la carità stava quasi venendo a prendersi cura di lei. E così loro investigarono il caso e quando loro investigarono scoprirono che la donna aveva un sostegno. E c'era un figlio che era un uomo molto ricco in India e dissero: ma perché tuo figlio non ti dà sostentamento? Disse: oh, io proprio non potrei chiederglielo, disse. Io sono una sua madre, disse. Io prenderei semplicemente piuttosto la carità che chiederà a mio figlio, disse. Non senti mai di lui, disse. Oh, io sento di lui minimo una due volte al mese, disse. Egli scrive le lettere più dolci che uno abbia mai letto. Disse: ebbene, sembra che se lui avrebbe abbastanza sua madre e avrebbe molto denaro, egli cercherebbe di prendersi cura di lui, lei invece di farla andare alla carità. Lei disse: ma se egli sapesse che io sono in questo stato, disse, egli si prenderebbe cura di me. Ma disse: sapete, egli non lo sa, io proprio mi sento imbarazzata a dire a mio figlio così. E loro disse: ed egli ti scrive ancora delle dolci lettere. Lei disse: offre le più dolci lettere. E disse: egli mi manda le immagini più graziose che abbia mai visto. Loro disse: le immagini più graziose, allora lasciacene vedere alcune. Lei andò dalla sua Bibbia e le tirò fuori. Sapete cos'erano? Buoni di banca. L'India pone immagini sui loro buoni di banca. Vedete? Immagini graziose. Lei aveva migliaia di dollari convertiti dal denaro indiano in denaro americano. Cos'era ciò? La sporgenza della sua Bibbia. Lei aveva dei tesori che pensava fossero soltanto immagini. Ma venne a scoprire che ciò era di vero valore. E fratello, quando tu cerchi di leggere da un fuoco dipinto di Pentecoste, qualcuno cerca di dirti che lo Spirito Santo non è lo stesso oggi come era allora. Qualcuno cerca di dirti che i giorni dei miracoli sono passati, che Gesù Cristo non è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Che loro cercano di dirti: non crederlo? Di quello non c'è descrizione. Il Dio Onnipotente ha mandato quel messaggio a te, questo è vero. E se per voi e per i vostri figli, per coloro che sono lontani, tanti quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Dio è sempre Dio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Egli è proprio qui questa sera per salvare i perduti, per guarire i malati, per riempire con lo Spirito Santo coloro che desiderano di essere riempiti. Voi credete ciò, non è vero? Sì, Signore. Se voi lo credete, allora vedete ciò che è la promessa di Dio in questa parola qui. Voi potete entrare giusto là e trovare ogni promessa. La promessa è per voi. Pietro disse: la promessa è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani. Non abbiate paura di incassare ciò. C'è un poco di banca nel cielo. Questo è vero. Gesù Cristo è lo stesso ieri e per sempre. Cosa succederebbe se lui sarebbe qui questa sera? Vedrebbe quella donna che è adagiata là malata. Lei sembra essere molto malata, anticappata, probabilmente paralitica o qualcosa del genere. Due donne, una donna e un uomo di colore, una donna di colore che cerca di far muovere un piccolo bambino. Cosa pensate che lui farebbe se egli starebbe a guardare a quei due pazienti là come un guaritore? Pensate che egli potrebbe guarirli? E l'ha già fatto, vedete? Quando egli morì al Calvario l'ha fatto. Lo credete questo paziente? Credete che ciò è giusto? Voi là con il piccolo bambino di colore, là con i bambini, credete che Gesù Cristo quando morì a Calvario acquistò la guarigione del vostro figlio? Tu sulla lettiga là, tu sembri molto malato, tu sei paralizzato, qualsiasi cosa sia, credi che Gesù Cristo morì a Calvario per salvarti dalla tua malattia? Lo credi questo? Credi che quello che io ho detto questa sera è vero? Credi che la prescrizione è vera? La credi? Se egli sarebbe qui questa sera e tu gli chiederesti: vuoi guarire mio figlio? Sai cosa egli ti direbbe? Io l'ho già fatto questo, vedete? Voi credetelo semplicemente, vedete, se tu diresti: Signore, io sono handicappato, non posso camminare, o qualsiasi cosa, io non posso camminare, io sto morendo, o qualcosa del genere, mi vuoi salvare? Egli direbbe: io l'ho già fatto, vedete? Ebbene, come sapreste che era la sua voce? Perché egli farebbe qualcosa come la fece allora. Egli potrebbe dire qualcosa riguardo a voi stessi, dire dove eravate, cosa c'era che andava in voi, o qualcosa come quella, come egli fece al tempo della Bibbia. Ciò mostrerebbe che egli fosse lo stesso. Ma per la guarigione tu stesso la devi accettare. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue frustate noi furono guariti. Lo credi questo? Credi che egli questa sera potrebbe dirmi qual è il tuo problema o qualcosa riguardo a tuo essere adagiato là? Lo accetteresti e crederesti che io sono il suo profeta? Lo farai? Che ne riguarda a te, Signore, là vicino? E lei, a lei con la sua mano sul suo bambino, tu lo credi questo? Bene, quanti lo crederanno? Ora, Padre Celeste, ecco il tuo servo. Io sono soltanto responsabile di predicare la tua parola. Ora, io so che ciò è insolito, ma io prego che tu voglia concedere questa sera, che la gente possa conoscere che questa è la verità. Va bene, guardate in questa direzione. Il tuo bambino ha qualche genere di malattia delle ossa, questo è vero. Egli ha un grande gonfiamento nella gamba, è vero questo? Tieni la tua mano su di esso, ripeti e dici: Signore Gesù, guarisci il mio bambino, io ti servirò per tutta la mia vita. Se tu non hai mai preso questa vaccinazione, credilo con tutto il tuo cuore, metti una corda attorno alla gamba del bambino questa sera e misuralo, e poi riporta la corda dietro domani dove tu la blocchi, vedi quando essa si restringe da adesso a domani sera. Lo farai questo? Tu che stai steso là vicino, credi che io sono suo servo? Io non ho mai visto nella mia vita, ma tu stai steso là, ombra da morte, c'è un'ombra nera sopra la donna, lei sta soffrendo, morendo di cancro, cioè è proprio vero. Tu credi che Dio ti farà sano? Puoi crederlo? Allora perché stai stesa là finché tu muori? Il dottore non può guarire quello. Alzati nel nome di Gesù e prendi il tuo letto e vai a casa. Credete? Tutti quelli che vogliono credere e accettare la loro guarigione si alzino sulle loro piedi e ringrazino Dio. Diciamo lode al Signore ognuno, lo credete? Alzate le vostre mani adesso a Dio e lodatelo! Credete? Non c'è balsamo in Galat? La potenza di Dio può fare questo! Alziamoci sui nostri piedi! Ognuno adesso con la fede per credere, alzatevi sui vostri piedi, ognuno, e accettate la liberazione nel nome del Signore. Amen.